L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica, benvenuti su una ventosissima isola deserta. Siamo in realtà al Festival di Gavoi in Sardegna, su un'altra isola, e siamo qui con Eli Gottlieb, scrittore americano, il cui ultimo libro pubblicato per i tipi di Minimum Fax è Un ragazzo d'oro. Buongiorno Eli.
Buongiorno Chiara.
Eli, la prima domanda è: perché parla così bene italiano?
Perché ho avuto un full immersion un po' atipico, nel senso che negli anni Ottanta, come se fosse piombato dal cielo, sono arrivato a Padova e lì non ho parlato inglese per quasi 3 anni.
Come mai era venuto a Padova?
Ho conosciuto una ragazza su un autobus a New York e fra di noi c'è stata questa scintilla che derivava dal fatto che lei mi ha detto che studiava l'arte. Io all'improvviso le ho fatto la domanda: che ne pensi di un scultore piuttosto poco noto che si chiama Gaudio e Bresca? Lei si è impaladita di colpo, ha detto: quello è il soggetto della mia tesi. Questo è vero, è successo proprio così. Così abbiamo capito subito che c'era qualcosa, un sottofondo importante da esplorare lì. E lei, come tanti italiani colti, quando si mettono a scrivere in inglese, scrivono in inglese bella, proprio pieno di periodi molto graziosi, con una musicalità che manca di solito in inglese. E lei mi ha sedotto con le lettere, magari ho fatto io a lei, ma come tanti rapporti che si basano sulla lettera, tutto è subito crollato quando sono arrivato a Milano. Ma essendo molto gentile, lei mi ha trovato un posto a Padova, che per un newyorkese aveva molto più senso che Milano, che è la versione italiana di New York. E ecco, mi sono trovato a Padova a Ferragosto senza la parola di italiano e ho dovuto reinventarmi da capo.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella.
That's amore.
That's amore.
When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore.
back in old Napoli, that's amore.
Amore,
that's amore.
Eli Gottlieb, com'è arrivato sull'isola deserta?
Nuotando con l'idea in testa di una forma ideale, una forma ideale del romanzo, una forma di completezza che è indescrivabile nei particolari, ma lo sai quando ci arrivi. E quella sensazione di sentire la sabbia sotto la prua quando arrivi è il top del mondo, quando finisci un romanzo.
Come la vede quest'isola deserta?
Pieno di lettori che a loro volta sono pieni di concentrazione e non distratti dai mezzi elettronici. Nessun iPhone in tutta l'isola.
Eli Gottlieb, che cosa significa essere oggi uno scrittore americano?
Significa essere una creatura minacciata da una serie di trend culturali che sono veramente pericolosi alla libertà espressiva e che vanno, cioè, attraversano un arcobaleno di cosa. Diciamo che il leggere in sé è sotto attacco, la libertà di espressione è sotto attacco in America di oggi, ma anche con la tecnologia che ci invade da tutte le parti. Ma comunque essere romanziere ha un doppio lavoro di onorare la forma letteraria del romanzo e dall'altra parte continuare a fare testimonianza al mondo che ti circonda, insomma, per dire in grosso modo.
Eli Gottlieb, il suo romanzo Un ragazzo d'oro è un romanzo che in fondo dimostra perché il bene narrativamente sia più interessante del male. Come si fa a scrivere un romanzo buono? Come si fa ad avere il coraggio in fondo di un lieto fine? Quanto è legato il lieto fine al coraggio delle cose?
Beh, questa è una domanda molto interessante. È un lieto fine, ma non nel senso classico della parola. Non c'è un grande coro musicale che accompagna l'eroe che nel matrimonio felice del suo futuro. È un lieto fine nel senso che uno debole si adegua alla sua debolezza. Guarda, io non ho avuto l'idea di dimostrare un tipo o di incarnare un principio. Io ho cercato di fare un personaggio dettagliato quanto potevo e quello che è risultato ha sorpreso sia me che i miei lettori.
Quanto tempo ci ha messo per scrivere un romanzo che ha al centro la figura di un autistico adulto? Quanto tempo ci ha messo a pensare a un linguaggio che fosse adatto per descrivere questa caratteristica di un essere umano?
La domanda la risposta alla domanda è facile. Fin da ragazzo, cioè mi sono messo a scrivere, a sperimentare con questa voce fin da ragazzo, perché sono cresciuto con un fratello autistico e la sua voce mi è un po' incantata e anche terrificata, perché sembrava di provenire da nessuna parte conosciuta da me e diceva delle cose, per esempio quando l'erba del giardino smette, cioè così, cioè lui era ossessionato dai binari dei treni, dove finivano, voleva sempre sapere dove finivano, cioè era come vivere con una questione metafisica che non si poteva mai soddisfare come risposta. E ho avuto sempre questa voce però nella mia testa e l'ho raffinato col tempo. Guarda, io ho provato a scrivere questo romanzo tante volte, ma poi a piena concentrazione 3 anni, 4 anni di lavoro quotidiano, è un lavoro di raffinare, distillare, comprimere, più che sentirmi espansivo. Ma come in ogni romanzo, e come sai bene, perché sei un romanziere di eccellenza, per eccellenza, c'è anche un, come ogni romanzo, ti dà un regalo. A un certo punto, quella scrittura che ti è sembrato così difficile, fin dall'inizio, ti viene con una facilità incredibile e azzecchi il bersaglio con ogni frase, senza provare, insomma, senza difficoltà. E quella parte che di solito arriva nell'ultimo terzo del romanzo ti sorprende, ma è un regalo divino. È successo anche con questo libro.
Siamo qui sull'isola deserta con Eli Gottlieb, scrittore statunitense che, come sentite, ha imparato l'italiano e lo parla e lo frequenta e l'ho imparato a Padova negli anni '80. Eli Gottlieb, da quante generazioni la sua famiglia è americana?
I miei nonni sono arrivati qua dalla Russia da una parte e dall'Austro-Ungheria dall'altra parte, attorno al 1906-10, erano ebrei e nella parte russa della famiglia erano cacciati via dalla Russia dai pogrom, quelli famosi di Kishinev, dove abitavano vicino Odessa, e sono venuti qua così. Io sono la terza generazione.
C'è un'enclave di scrittori russi americani che hanno avuto anche eco in Italia. Penso a Gary Steingart, penso a Masha Gessen e penso adesso a lei. Qual è la caratteristica degli scrittori americani, statunitensi, che hanno una matrice russa?
Beh,
ebreo russa.
Ebreo e soprattutto ebreo. Beh, c'è una cosa interessante perché, sai, America ha questa macchina per quanto riguarda l'espressività dei emigrati, e il detto è ogni nazionalità, ogni nuova ondata di emigrati fiorisce al momento della sua sparizione, cioè fiorisce al momento in cui vieni inglobato nel sistema economico americano, ha questa fioritura. E allora è toccato agli ebrei negli anni 60, cioè proprio durante quel momento loro del embourgeoisement, hanno avuto queste incredibili sfioriture, governavano e nei campi culturali vari, hanno inventato l'ironia come un discorso quotidiano in America. E nella letteratura erano dominanti Saul Bellow, Philip Roth, Bernard Malamud, per esempio. E poi è stato un po' in chiave minore il ripetuto dell'andata più tardi di russi dalla Russia negli anni 70-80, che sono arrivati qua come ragazzi e hanno avuto per certi versi una variante di questo stesso ciclo. Dico chiave minore perché erano molto meno, non c'erano delle riviste fondate dagli ebrei come Commonweal o Dissent o Partisan Review che arricchivano il discorso pubblico. Erano qualcheduno. David Remnick, che è editor capo del New Yorker, lui è un grande studioso della Russia, è stato lui in parte che ha avanzato le carriere di queste persone come Gessen o Steingart, eccetera, eccetera.
Che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
Io ho portato più di un libro. Io ho portato The Argonauts da Maggie Nelson, che vorrei che tutti leggeste perché è un capolavoro. È un libro che abbina una sottigliezza per quanto riguarda queer theory con un tipo di ricordo, cioè un memoir a pezzi aleatori che ricorda certe cose di Roland Barthes. solo che è una signora di 35-38 anni in America che l'ha fatto, ha fatto caso in America, è tutto meritato.
Gli Argonauti di Maggie Nelson, chi sono questi Argonauti di Maggie Nelson? Perché forse in letteratura classica gli ascoltatori di Radio 3 possono ricordare gli Argonauti e le loro imprese, ma questi Argonauti chi sono?
Sono lei e il suo partner soprattutto, che sono gender fluid entrambi e insieme hanno un figlio. E l'allevamento del figlio da queste persone che sono super coscienti di tutte le valenze teoriche che riguardano ogni cosa che sta capitando a questo ragazzo, perché è un ragazzo di sesso determinato, ma è una lotta continua, ma è anche molto molto avvincente.
Siamo qui sull'isola deserta con Eli Gottlieb, che ha portato un libro intitolato Gli Argonauti di Maggie Nelson, che è stato ed è un caso negli Stati Uniti d'America. Eli, che musica ha portato per noi?
Io ho portato un po' di i miei preferiti cantanti jazz, da Bessie Smith a Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, so, quelli classici che mi hanno sempre ispirato. Mia mamma insegnava pianoforte, sono cresciuto in un ambiente molto musicale e io ho suonato tanti vari strumenti, finalmente per fare la vincita contro mia mamma, che ha insistito che suonava violoncello, ho cominciato a suonare la batteria e ho finito con loro come un rock drummer. Nonostante tutti i miei sforzi ero proprio senza talento come musicista, la grande delusione di mia madre, ma comunque mi veniva molto più facile la scrittura. E siccome sono cresciuto in una famiglia un po' strana, dato che il mio fratello ha rubato tutto l'ossigeno della famiglia, mia madre incoraggiava quel dotto che aveva capito che possiedevo, che era la scrittura. Ero molto precoce come scrittore. Ma sai, il problema con essere precoce è che tu non ti alleni nelle difficoltà di fare nella vita. E come dice Auden, ci sono tanti ragazzi brillanti, ma molto poco uomini brillanti.
C'è una cosa molto bella che scrive André Weil, il fratello di Simone Weil e la sorella, in un carteggio pubblicato un paio di anni fa di Adelphi, quando Simone Weil chiede al fratello di spiegargli la geometria e lui risponde: non posso spiegarti una cosa che ho visto sempre tutta intera. Per poter spiegare le cose bisogna averle capite una alla volta.
You know I need but you, oh, you my man, you can love me less. Me, daddy, I say kiss. Now daddy, squeeze me.
Eli Gottlieb, dunque jazz, dunque gli Argonauti di Maggie Nelson, e che film ha portato per noi?
Film che ho portato per voi, fammi pensare. C'ho un po' un buco nella testa a causa dell'alimentazione alcolica di ieri sera. Beh, io direi il film che si chiama A Very English Scandal. È un film in tre parti che riguarda il scandalo di questo ministro del partito Labour inglese negli anni 60, perché lui ha avuto un rapporto segreto omosessuale che lui è stato riscattato e finalmente cacciato via di potere, ma è il modo in cui è scritto e eseguito che colpisce. Hugh Grant, che ho sempre preso come un attore leggero, fa il ruolo di questo famoso Jeremy Thorpe, il ministro, e lo fa con una maestria incredibile.
Mr. Jeremy Thorpe,
you're the youngest man to lead a British political party in more than a century.
It is my duty to enrich our lives for generations to come. Good morning.
Good morning, sir.
Be careful now, because I'm not sure any boy's worth ending up in prison for.
I can't.
Why not?
Lei, ma è vero che ha tradotto in inglese Pellegrino Artusi?
Sì, ho tradotto in inglese Pellegrino Artusi, La scienza in cucina, mi ha costato il mio fegato, comunque l'ho fatto, e anche qualche libro sulla semiotica dell'architettura, pure quello difficile. Non so perché è toccata a me tradurre i libri proprio difficilissimi, ma è successo. Purtroppo il libro di Pellegrino Artusi è stato eclissato perché mi hanno caricato quelli di Marsilio e allora ho insaputo Random House stava facendo proprio la stessa traduzione, che è questo gigante, e l'hanno schiacciato e non è stato mai pubblicato la mia traduzione, ahimè.
Che cosa le è piaciuto nel tradurre La scienza in cucina di Pellegrino Artusi?
Il senso di fare un tipo di archeologia culinaria per me, perché erano tutti ricette di cui ero completamente ignorante, con ingredienti che sembravano di appartenere a un museo paleolitico, insomma tutta roba stranissima. Lui è sempre paragonato a Escoffier, ma Escoffier per me magari sarebbe più vicino per quanto riguarda ingredienti e ricette. Lui era veramente di un altro mondo, ma è una finestra su un altro secolo, chiaramente.
Ringraziamo Eli Gottlieb, scrittore statunitense. Il suo ultimo libro pubblicato in italiano è Un ragazzo d'oro, per i tipi di Minimum Fax.
Grazie mille, è stato un piacere vero parlarti.
Se dovesse scegliere un secolo nel quale vivere che non sia questo, Eli Gottlieb, che secolo sceglierebbe e perché?
Sarebbe il secolo in cui ero ventenne. Tutto lei.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Wandering by and long. lost in a sad world. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly.
The evening breeze erased the trees tenderly. Trembling trees embraced the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in the sand. Were we? Oh, the shores were kissed by the mist tenderly. Papa did in, I can't forget our two hearts met tenderly. Papa dotted your arms open wide and closed me inside. You took my chops away from bops tenderly.